Nel nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. In questa domenica le letture, tutte e due che abbiamo fatto, ci devono fare riflettere su una cosa. Nel Vangelo abbiamo sentito una parola pesante da parte del Signore. Molti verranno da Oriente a Occidente e siederanno con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, e i figli del regno saranno cacciati fuori. Ecco, questa parola a suo tempo era rivolta a quegli ebrei che non credevano in Cristo, non solo non credevano in Cristo, ma spesso non avevano una fede degna del fatto di appartenere comunque al popolo eletto. Noi ci dobbiamo ricordare che sempre, io questa cosa la ricordo ogni volta che si parla degli ebrei nell'Antico Testamento. E gli ebrei erano il popolo eletto perché erano il popolo scelto da Dio al di sopra di tutti i popoli, perché erano il migliore dei popoli a quel tempo. Erano il popolo che aveva capito che Dio era uno solo, prima di tutto, in Abramo. E quindi da Abramo in poi era il popolo che più di tutti era vicino a Dio. E anche per questo quindi era stato eletto e faceva parte anche, e questo forse era anche un dono del fatto di essere eletto, cioè Dio aveva dato a Israele la possibilità di avere una fede così profonda come non ce l'avevano gli altri paesi intorno, gli altri popoli intorno. E così Dio ha dato a Israele la legge e ha dato a Israele i profeti, ma nonostante la legge e i profeti c'erano tanti israeliti che avevano una fede tiepida, in realtà non credevano fino in fondo. E per questo il Signore, quando parla di questo centurione, dice: io non ho trovato una fede così grande in Israele. Ed è una cosa che dice anche riguardo a una donna, se vi ricordate la Cananea, è l'ultima lettura, l'ultima domenica di Matteo. Generalmente lo si legge soltanto quando c'è tanta distanza tra una Pasqua e un'altra, nell'uso greco dopo la domenica di Zaccheo. Anche della Cananea il Signore dice: non ho trovato una fede così grande in Israele. Quindi il Signore lo dice sempre riguardo a persone che non fanno parte del popolo di Israele. Ecco, dicevo, questa cosa al suo tempo lui la diceva riferendosi al popolo stesso di Israele, quindi a quelli che erano ebrei secondo la carne. Oggi questa parola però la ascoltiamo noi e si rivolge a noi. C'è un episodio che ricordo sempre. C'è stato un uomo nel secolo scorso. Era un pastore protestante, un luterano. Come molti altri anche pastori protestanti, lui non aveva accettato l'asservimento che il regime nazista aveva dato alla Chiesa protestante. Esattamente come purtroppo è successo in Russia subito dopo la rivoluzione, quando fu creata la Chiesa vivente. Ecco, questo pastore era uno di quelli che non avevano voluto aderire a questa cosa, e per questo finì in un campo di concentramento, finì a Buchenwald. E a Buchenwald lui aveva questo, tra virgolette, vizio: la domenica mattina si arrampicava, lui stava in una cella, si arrampicava, era una cella sotterranea, sul muro si appendeva con le mani alle sbarre della cella e si metteva a predicare sul Vangelo del giorno, urlando in modo da farsi sentire, finché non arrivavano le guardie, lo tiravano giù ammazzate e poi lo lasciavano mezzo morto per terra, e lui è morto di gangrena. Ecco, questo è successo quando nella Chiesa ortodossa, purtroppo anche appunto nelle comunità protestanti e cattoliche, ma anche nella Chiesa ortodossa, una parte della Chiesa aveva accettato di entrare in questa chiesa filosovietica che era appunto la Chiesa vivente. E quindi noi possiamo dire che oggi questa parola è rivolta anche a noi, perché ci sono persone che sono vissute fuori dalla Chiesa, perché i protestanti sono visibilmente fuori dalla Chiesa ortodossa, e però ci sono passati davanti, perché davanti alla prova si sono comportati meglio di tanti cristiani ortodossi. Ovviamente ci sono stati anche cristiani ortodossi che si sono comportati bene, per fortuna, ce ne sono stati tanti che hanno confessato la fede e sono stati torturati, sono finiti in carcere, sono stati uccisi, sono finiti anche loro nei lager, ma ci sono stati anche quei figli del regno, quei figli della Chiesa, che avevano preferito fare patti con il mondo. Ora noi questo lo vediamo quando lo fanno i vescovi, quando lo fanno i patriarchi, ma non ce ne accorgiamo tanto quando lo facciamo noi. Eppure noi tutti i giorni siamo chiamati a scegliere tra Dio e il mondo, e noi tutti i giorni molto spesso scegliamo la via del mondo anziché la via di Dio. E noi siamo cristiani, noi non solo abbiamo la legge e i profeti, noi abbiamo il Vangelo, noi abbiamo le lettere apostoliche, e non solo siamo cristiani ortodossi, quindi abbiamo la legge, abbiamo i profeti, abbiamo il Vangelo, le lettere apostoliche, abbiamo i commenti dei padri della Chiesa, abbiamo tutte le opere dei padri della Chiesa, abbiamo la tradizione della Chiesa, e ciò nonostante noi ci comportiamo come si comportavano quegli ebrei che al tempo di Gesù non avevano la stessa fede del centurione. Perché il Signore dice di questo centurione che io non ho trovato una fede così grande in Israele? Perché lui dice una frase, dice: io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Perché lo dice? Questo episodio non lo troviamo nel Vangelo secondo Matteo, non lo troviamo anche nel Vangelo secondo Luca, e Luca ci dà una spiegazione in più. Dice che il centurione era un timorato di Dio. Questo vuol dire che il centurione aveva riconosciuto che la fede ebraica era superiore a quella pagana, e quindi anche lui adorava un solo Dio, però non era diventato ebreo, cioè non aveva fatto la circoncisione, non seguiva quindi le regole della legge, non era tenuto a seguire tutte le regole della legge, era tenuto soltanto a quelle che si chiamano di solito la legge noachica, cioè il rifiuto dell'idolatria, il rifiuto della fornicazione, eccetera, eccetera. Sono poche regole quelle della legge di Noè. Ecco, e lui, che pure era solo questo alla fine, era un romano che aveva capito che la fede ebraica era superiore alla sua, e già non era una cosa facile. E quando il Signore gli dice: verrò a casa tua a guarire questo ragazzo, lui dice: no, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Lui lo sapeva che un maestro ebreo non poteva entrare sotto il tetto, cioè dentro la casa di uno che non era ebreo, e sapeva che quindi Gesù, entrando nella sua casa, si sarebbe compromesso agli occhi degli altri ebrei, e non vuole questo. Dice: basta che tu parli, io sono sottoposto, lui è un centurione, quindi chiaramente deve rispondere a dei superiori, e io ho delle persone sotto di me, e io dico a uno: fai questo, dico a un altro: fai quest'altro, e loro lo fanno. Dico al mio servo: vai lì, e lui ci va. E quindi basta che tu dica una parola e questo ragazzo sarà guarito. Cioè lui gli riconosce potere sopra le malattie, non soltanto, non lo considera solo un taumaturgo, un guaritore nel senso popolare. Lui in un qualche modo ha intuito che anche le malattie ubbidiscono a quest'uomo. Forse non aveva capito proprio che era il figlio di Dio, però c'era andato molto più vicino di tanti altri che magari erano anche ebrei. Ed ecco che allora noi vediamo come un uomo che non era cresciuto nella fede ebraica, l'aveva conosciuta da grande, l'aveva abbracciata in parte da grande, però era più progredito di tanti che avevano studiato la legge, che avevano studiato le parole dei profeti, che sapevano a memoria e avevano letto tutti i commenti, eppure non erano arrivati così in profondità come c'era arrivato lui. Ecco, così, e succede spesso, che noi, che siamo figli della Chiesa, ci sentiamo, magari senza dirlo, magari un po' superiori agli altri, che non hanno avuto la fortuna di nascere in un paese ortodosso, oppure la fortuna di incontrare la Chiesa ortodossa nella loro vita per un motivo oppure per un altro. Quindi noi siamo orgogliosi di un caso, però ci sono tante persone che ci potrebbero passare davanti, perché pur non essendo nate dentro la Chiesa, magari la conoscono da vecchi, magari non la conosceranno mai, però hanno una fede interiore che è superiore alla nostra. E allora siederanno anche loro con Abramo, Isacco e Giacobbe e ci passeranno davanti, se noi tutti i giorni non ci ricordiamo di essere figli del Regno. L'Apostolo Paolo ci dice una cosa, dice: liberati dal peccato siete adesso sotto la giustizia. Il peccato cos'è? È un dominio, perché quando noi pecchiamo lasciamo che Satana, il diavolo, abbia dominio sopra di noi, lasciamo che sia lui a decidere le azioni che noi compiamo, e quindi noi siamo servi rispetto al peccato, siamo servi del diavolo nel momento in cui noi pecchiamo. Quando noi siamo liberati dal peccato, dice l'Apostolo, diventiamo servi della giustizia, cioè noi mettiamo la nostra volontà al servizio di Dio. E c'è una parola che dice l'Apostolo su questo, quando dice: voi, quando molti di voi facevano cose di cui si vergognano. Ecco, noi dobbiamo pensare a quante volte noi nel corso della nostra vita, nel corso della giornata, facciamo cose di cui ci vergogniamo, perché ogni volta che noi ci vergogniamo di qualcosa, vuol dire che quel qualcosa è una carta che abbiamo lasciato vincere al diavolo nella nostra vita. Vuol dire che noi in quel momento non siamo più stati servi della giustizia, ma siamo stati servi del peccato. E da lì si riconosce se uno è figlio del Regno oppure no. Tutti quanti commettiamo peccati, ne facciamo tutti i giorni, ne facciamo tanti tutti i giorni, e noi non ci salviamo e non ci perdiamo in base al numero di peccati che facciamo. Noi ci salviamo in base al fatto, prima di tutto, che di questi peccati riusciamo a vergognarci, e che ogni volta che ci è capitato di allontanarci da Dio per cose piccole o per cose grandi, non importa questo, ma ogni volta che ci accorgiamo che ci siamo allontanati da Dio, subito proviamo a ritornare a Lui. C'è una parola che si trova nei profeti: ritornate figli traviati. Il popolo di Israele era continuamente chiamato dai profeti a ritornare a Dio, e il nuovo Israele, che è la Chiesa, è continuamente chiamato dai santi, questo fin dall'inizio, dai martiri fino ad arrivare a oggi, a tornare a Dio e a mettere il primo posto nella nostra vita a Dio, ricordandoci che noi molto spesso possiamo sbagliare e confondere la nostra personale volontà con la volontà di Dio. C'è la vita di un santo martire, si chiamava Nicefolo. Io credo di averla citata altre volte. Nicefolo era amico di un sacerdote. A un certo punto questi due, per ragioni che noi non sappiamo, non perché i sinassari non ce li hanno tramandate, che non era importante, litigarono e per un po' non si fecero sentire. Poi a un certo punto il sacerdote viene arrestato e Nicefalo la prima cosa che pensa è: mi devo riappacificare con il mio amico prima che lui vada a martirio. E si presenta da questo sacerdote che era in carcere per fare pace con lui e si prende lui tutta la colpa, dice: guarda, colpa mia, però ti chiedo perdono. E questo sacerdote si rifiuta di perdonarlo e va avanti così. Lui ritorna più volte, gli manda anche altri degli amici perché questo lo perdoni, ma lui sempre si rifiuta, finché arrivato al momento dell'esecuzione, dopo che lui si era rifiutato tante volte di perdonare l'amico, ci dice il geografo, ci dice: Dio sollevò la sua grazia da lui. Lui a un certo punto guardò il boia e gli disse: ma perché mi stai uccidendo? Dice: perché tu ti rifiuti di sacrificare agli idoli. Non c'è motivo di morire per una cosa del genere. Portami a sacrificare agli idoli e lo faccio. E così quest'uomo perse la possibilità di morire da martire, soprattutto perse la fede e, per quanto ne sappiamo almeno fino a quel punto, perse la possibilità di salvarsi. Poi cosa è successo dopo? Noi non lo sappiamo. Sappiamo cosa è successo dopo a Nicefalo, che è morto al posto dell'amico, e noi lo ricordiamo come santo. Ecco, tante volte noi dipingiamo anche i nostri peccati con ragioni spirituali o pseudo spirituali e non ci accorgiamo che in realtà questa è una nostra invenzione. In realtà ci basterebbe leggere le scritture per capire che cosa è un peccato e che cosa no. Ci basterebbe leggere gli scritti dei padri per capire che certe cose che noi facciamo sono sbagliate. Invece noi ci troviamo, non solo ci troviamo tante scuse nella nostra vita, tante scuse materiali per fare i peccati, lo fanno gli altri perché non lo devo fare io, per esempio, ma riusciamo a inventarci pure scuse spirituali, come gli scribi di Israele, come i dottori dei farisei che si rifiutavano di vedere il Cristo in base a questioni spirituali. Quando, vi ricordate, Nicodemo va a dire: non si può processare, non si può condannare un uomo sotto processo, loro gli dicono: cos'è, sei Galileo anche tu? Non vengono profeti dalla Galilea, questo è Galileo e quindi non può essere il Messia. E loro hanno uno sguardo, come dire, cieco su tutta la questione, perché non vogliono vedere. E così facciamo anche noi quando non vogliamo vedere i nostri peccati. Parlo anche di peccati piccoli, ma spesso sono i peccati piccoli che ci portano lontani da Dio, perché i peccati grossi a un certo punto noi riusciamo anche a capire che sono peccati e riusciamo a tornare indietro, se abbiamo la fortuna di campare abbastanza per accorgerci di averli fatti. I peccati piccoli sono quelli che ci confondono di più. Noi troviamo delle scuse e a poco ci allontanano da Dio, finché noi saremo così tanto lontani che non avremo neanche più voglia di tornare da Lui. Ecco quindi che questa parola di oggi ci deve ricordare questo. Noi dobbiamo vigilare sulla nostra vita per non ritrovarci anche noi a sentirci dire un giorno: sono venuti tanti da Oriente e da Occidente che avevano una fede migliore della tua, quindi loro ti sono passati davanti. Questa cosa, pensate se questa cosa ce la dovesse dire un giorno Gesù Cristo in faccia, quando sarà il momento del giudizio. E alla domenica del giudizio universale, come si scusano quelli che vengono condannati? Dicono: ma quando mai, Signore, noi ti abbiamo visto che avevi bisogno e non ti abbiamo aiutato? Quando è che avevi fame e non ti abbiamo dato da mangiare? Quando è che avevi sete e non ti abbiamo dato da bere? E lui ci risponderà tutte le volte in cui noi non l'abbiamo fatto e ci siamo dimenticati di essere cristiani e di essere stati battezzati nel nome di Cristo. A Lui onore e gloria, ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.